Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di radio SBS in italiano. A Bosley Park, un quartiere nell'area di Fairfield a sud-ovest di Sydney, è stato inaugurato un piccolo museo, per questo ribattezzato il Museino, dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Ne parliamo questa mattina con il curatore Marco Testa, al quale diamo il benvenuto ai microfoni di SBS. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marco è docente di diritto, storia, geografia e religione in una scuola superiore a Sydney, però oggi appunto ti invitiamo a parlare in veste di curatore di questo museo che nasce, se ho capito bene, proprio da un tuo sogno. Ce lo vuoi raccontare?
Sono arrivato in Australia quando ancora in Italia, l'ultimo anno che ho frequentato è stata la seconda media, quindi non ho avuto l'opportunità di studiare Dante. Arrivato in Australia ho fatto un po' di studi universitari, ho avuto modo di toccare un po' la disciplina della letteratura italiana, di Dante, ma sempre a livello molto basilare. E così in quest'anno dantesco mi sono detto, voglio che non solo io ma tutti possano in un modo anche semplice riuscire a comprendere cos'è che Dante offre al mondo, cosa la Divina Commedia offre a tutte le generazioni, sia i giovani che ai meno giovani. E così è venuta l'idea di convertire una stanza, che poi era una stanza dove si facevano delle lezioni di italiano, in un museo della Divina Commedia. È cominciato un po' per scherzo, diciamo, durante le vacanze di Natale dell'anno scorso, e poi è stato finito, completato per la fine di marzo, ed è stato inaugurato quest'anno nel 2021. Ecco.
Quindi un tempismo perfetto proprio per il 700° anniversario che si celebra quest'anno. Quindi tu hai conosciuto, studiato Dante qui in Australia?
Sì, ho frequentato la Macquarie University, dove c'era una scuola di lingue abbastanza buona. Non direi proprio approfondimenti come in Italia, dove magari uno può fare tutta una materia su Dante, però insomma, avendo dato una sfogliata alla Divina Commedia, mi sono detto, forse ci sarà qualcosa che posso prendere per ispirare gli altri anche a riconoscersi nel pensiero di Dante, e non soltanto da un punto di vista letterario, ma anche dal motivo per cui nasce l'opera, dal fatto che anche come insegnante sono a contatto con ragazzi alla scuola superiore che hanno tanti problemi di salute mentale, e quindi Dante per me è stato un po' un testo che mi dice che se io ho un problema devo andare fin fondo, non tanto per purificarmi come faceva Dante, ecco, dal punto di vista spirituale, ma che devo cercare il mio essere, il mio io e la mia identità. E il museo vuole essere questo, vuole essere una testimonianza, piccola per quanto è, dove uno può capire cosa ha fatto una persona come Dante, che nel mezzo, diciamo, come dice lui, del cammin di nostra vita, si è trovato per un momento in cui doveva fare delle scelte difficili per lui e capire un po' chi era, e questo io lo vedo che i miei ragazzi a scuola lo fanno quasi quotidianamente, perché non usare Dante come modello per riscoprirsi.
Come è stato allestito il museino? Quali sono i pezzi principali?
Il museino ha una parte, diciamo, grafica con una riproduzione di 115 miniature del 600 prese da una collezione della Corona di Aragona che fu commissionata in originale. Queste sono delle riproduzioni che permettono a chi visita il museo di avere un quadro completo dell'inferno, del purgatorio e del paradiso attraverso queste miniature. Le miniature originali sono 3x4 centimetri, mentre nel museo sono state ingrandite e attraversano tutte le quattro pareti del museino e guidano chi viene a visitarlo attraverso i tre mondi di Dante. Questa è la prima parte della collezione. La seconda parte della collezione poi sono tre pezzi, a cui poi se ne è aggiunto un altro che adesso vi spiegherò un pochino. Quindi sono un busto di Dante che è stato commissionato da una ditta, guarda caso, pisana, quindi non so se i fiorentini me ne avranno a male di questo, comunque una ditta pisana che abbiamo ordinato per l'occasione. Poi abbiamo anche una riproduzione della prima traduzione della Divina Commedia da parte di Samuel Griffith, che è stato il primo presidente dell'alta corte australiana, quindi questo è in inglese, fu pubblicato nel 1912, e poi una versione della Divina Commedia illustrata del 1902 dall'architetto Attilio Rozzolini, che sono delle miniature che furono fatte alla fine del XIX secolo, che erano usate come cartoline postali, che poi sono state messe in una collezione, ed è stato fatto un libro abbastanza complesso, anche questo un libro illustrato. Durante la sera, diciamo, dell'apertura del museo, molto, diciamo, noto dalla nostra comunità qui di Sydney, ha dato in prestito una miniatura della Divina Commedia stessa, un libro che tutta la Divina Commedia sarà 3 centimetri per 3 centimetri e mezzo. E questo completa la collezione del museo.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Marco Testa da Sydney, il curatore del museino di Dante Alighieri della sua Divina Commedia. Perché, Marco, tra tutte le edizioni illustrate del testo dantesco, tu hai scelto proprio le miniature del 600 prodotte alla corte d'Aragona?
Cercavo un testo, diciamo, una serie di raffigurazioni della Divina Commedia che fossero da un lato abbastanza grafiche e dall'altro che non fossero troppo astratte. Per esempio, ci sono delle altre raffigurazioni come quelle di Dorè che sono molto cupe, con colori che andavano bene, diciamo, nel Novecento, con lo stile acquerello, mentre con la miniatura del 1600 ci sono dei colori più sgargianti, quasi come se fosse un cartone animato, che comunque non solo ispirano le persone che già sanno di Dante, ma anche a volte quella rappresentazione un po' buffa della Divina Commedia che riesce anche ad attirare lì anche i più giovani, che possono avere un po' di interesse in più ad una grafica che più si presta, insomma, a loro come giovani, ecco.
Invece, che cosa ci puoi ricordare di Samuel Griffith e della sua traduzione in inglese della commedia?
Samuel Griffith è un personaggio un po' particolare. Lui riuscì a vincere una borsa di studio ed andare in Italia e lì in poco tempo imparare l'italiano. Conoscere, scoprire un po' la bellezza di questa lingua che, ed è quel che se ne dica, già prima dell'emigrazione di massa in Australia dalle comunità italiane, era comunque una lingua che aveva un certo valore, si faceva rispettare come lingua di studio, soprattutto tra delle classi sociali come poteva essere Griffith, che erano persone benestanti con accessi a una certa mobilità sociale. Griffith riesce ad innamorarsi di Dante, tanto che, come magari qualcuno saprà, il lavoro di un giudice è comunque laborioso, lui riesce a utilizzare la Divina Commedia come il suo svago e quindi nel tempo libero si dedica alla traduzione della Divina Commedia. Lo fa in un modo abbastanza particolare perché, a differenza di coloro che nella traduzione preferiscono parafrasare Dante, lui dice: bene, io sto traducendo un testo e voglio che rimanga più autentico possibile all'originale. E quindi aiuta molto a capire il testo. Se ci mettiamo a leggere la Divina Commedia con la versione in inglese da una parte o viceversa, riusciamo a capire anche meglio quello che Dante vuole dire nelle sue parole proprio vere, non senza parafrasare. Questo è stato il motivo per cui ho scelto Griffith intanto, e poi perché insomma, la sua passione della Divina Commedia.
Assolutamente, una storia eccezionale, anche per, come ci ricordavi, l'epoca nella quale si svolge. Un'altra domanda che riguarda proprio il museino: so che avete lanciato anche una competizione sempre dedicata a Dante, che si chiama Dante D, What Dante Means to Me. Come funziona?
La competizione è aperta diretta è aperta a tutti gratuitamente. Ci sono tre sezioni: una sezione prosa, una sezione poesia e una sezione disegno, che è aperto soltanto a coloro che hanno meno di 12 anni. E si può mandare un testo liberamente ispirato alla vita di Dante, o a un pensiero della Divina Commedia, a una tematica che Dante affronta durante tutta la sua vita, e c'è la possibilità di vincere alcuni premi. La competizione è aperta a tutti coloro che abitano in Australia. Non sappiamo se nei prossimi mesi già si era parlato di magari offrire anche a chi non è in Australia di partecipare alla competizione. Questo è qualcosa che al momento si sta evolvendo anche per facilitare una maggiore partecipazione. Ecco.
Ci stavi spiegando prima che appunto ai tuoi studenti proponi Dante anche da un punto di vista di modello di vita, insegnamento filosofico. In questo anno dantesco, qual è l'insegnamento del sommo poeta che ti senti di ricordare a chi ci ascolta questa mattina, e qual è il personaggio che, leggendolo, rileggendolo, ti parla di più tra quelli straordinari della Divina Commedia? Insomma, come dicevamo prima, what Dante means to you, Marco Testa?
Io preferirei non andare troppo lontano e affidarmi a Virgilio. Virgilio, giustamente, penso che si faccia la mia persona, in quanto Dante lo chiama sempre il suo maestro, e quindi da questo punto di vista, facendo la professione di insegnante, mi sento ogni tanto nei panni di Virgilio, che dice a Dante: guarda, meglio che non fai questo, fermati qui adesso, ci aspettiamo prima che fai qualche altra cosa. Il pensiero che voglio dare comunque alla comunità per quest'anno dantesco, come un maestro deve fare, è quello di cercare di ispirare un po' tutti ad accedere a Dante. Non tutti abbiamo la capacità di capire il pensiero profondo del sommo poeta, o di leggere la miriade di vari studi critici della Divina Commedia, ma anche dando una piccola lettura a un passo di Dante Alighieri. Che cos'è che Dante ci può offrire? C'è qualche cosa nel suo testo, c'è qualcosa nelle sue parole che può aiutarci a vivere meglio? Abbiamo appena passato la pandemia in alcune parti del mondo, la pandemia è ancora in atto, penso ai fatti che stanno succedendo in India. Quindi, se Dante può esserci un motivo per esaminarci un po', sia come umanità che come comunità, questo è il messaggio e l'augurio che faccio un po' io a tutti in quest'anno dantesco. Cerchiamo di esaminare la nostra vita attraverso un piccolo pensiero di Dante.
L'ultima domanda: immagino tu abbia già portato alcuni dei tuoi studenti a visitare il museino. Qual è stata la loro reazione?
Un po' mista. Da una parte c'è chi non si sente subito pronto ad immergersi nel mondo di Dante, di capire perché. La Divina Commedia, a mio parere, soffre anche un po' della secolarizzazione della nostra società, e quindi gli studenti che comunque abitano in un mondo largamente secolarizzato, entrare nell'ottica che esista l'inferno, il purgatorio, il paradiso, o ci possa essere la possibilità che qualcuno si incontri nell'aldilà, è abbastanza astratto. Dall'altra parte invece ci sono studenti che, svolgendo letture di testi, diciamo, fantasiosi, come potrebbe essere un testo fantastico la Divina Commedia, si sentono comunque già aperti ad assorbire qualcosa. Questo da un punto di vista testuale. Dal punto di vista grafico invece ho notato molto, molto apprezzamento per le immagini e per magari la curiosità di capire, diciamo, scusi, ma chi è questo autore, perché è qui, perché Dante l'avrebbe messo in questo posto, e anche riuscire a capire che chi ha disegnato le miniature non è Dante, e quindi qualcuno che ha disegnato le miniature, anche le miniature sono un testo visivo, e anche le miniature stesse devono servire a qualcosa, ecco, perché chi le ha fatte perché il lavoro è stato commissionato dalla Corona di Aragona, e quindi deve far vedere una versione anche anche bella della Divina Commedia, dice, perché ci sono tante tante bordature dorate, per esempio in queste miniature, e quindi gli studenti si chiedono, dice, come mai, come hanno fatto a usare questa tecnica. E quindi c'è anche da una parte questa propensità ad essere aperti alla conoscenza.
Allora, noi ringraziamo per il suo tempo e queste parole Marco Testa, curatore del piccolo museo dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, e sul podcast di questa intervista vi daremo anche qualche informazione in più su come visitarlo qualora foste dalle parti di Sydney. Grazie mille allora, Marco Testa.
Grazie a te, Francesca, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per averci sentito oggi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.